Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Bisogna esercitarsi, bisogna provare e poi ci si riesce bene.
Buongiorno e benvenuti a Zainet, la radio dei giovani reporter da Caterina Mascolo. Oggi parleremo di danza, delle sue evoluzioni, di come si è percepita attualmente, in compagnia di un ospite d'eccezione. Abbiamo infatti qui in studio con noi Claudio Coscino, che frequenta il terzo anno del corpo di ballo dell'Opera di Roma.
Ciao!
Ci accompagnerà in questa chiacchierata anche Jacopo, che invece frequenta l'ultimo anno liceo scientifico Zarita di Roma.
Ciao a tutti!
Ed è proprio allora il caso di dire, apriamo le danze con la prima hit della puntata, voglio vederti danzare di Battiato.
Zainet, la radio che fa scuola!
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutti intorno la stanza mentre si danza, danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. La chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.
E E torniamo allora in studio per parlare con Claudio di questa sua passione. Iniziavo col chiederti: che ricordo hai dei primi anni di danza? Come hai iniziato? Che cosa ti attirava di questa disciplina?
Beh, innanzitutto la cosa più bella era andare a danza, vedere i miei amici, stare là con tutti. Poi vedevo che comunque c'era qualcosa, la passione c'era tanta passione, mi piaceva tantissimo stare a scuola di danza e allora ci andavo ovviamente con molto piacere. Poi i saggi, gli spettacoli cominciavano presto e là è magico quel momento.
E come ci sei finito dentro una scuola di danza però? Che
io passavo tutte le mattine davanti a una scuola di danza, ovviamente come al solito, per andare a scuola, e un giorno chiesi a mia mamma di portarmici dentro. Mia mamma un po' così scettica, ha detto vabbè, dove andiamo, dai, è inutile così, eh. E invece mi ci ha portato e è stato il giorno fatidico, quello non sono mai
l'inizio della fine.
L'inizio della fine.
Jacopo, invece tu come ti sei interessato all'argomento?
No, io sono, vabbè, da anni, sento vecchio, un appassionato di opera, un melomane, così usiamo i termini quelli difficili che non piacciono ai ragazzi. Mi piace tanto l'opera, così. E mi è capitato
di riflesso
avevo visto Il Lago dei Cigni, che mi era piaciuto, La Bella Addormentata, di meno perché era più bello Il Lago dei Cigni. E poi mi è capitato di intervistare per Zainet Alessio Carbone, che poi abbiamo avuto pure qua in trasmissione un po' d'anni fa, che ha ballato all'Opera di Roma nel novembre 2007 nel Per Ghinto, una nuova coreografia, e parlando con lui mi ha incuriosito di più. Poi sono andato a vedere, effettivamente questo era, diciamo, abbastanza bravo, era bravissimo. E quindi per la prima volta, invece di vedere solamente una cosa danzata, era un corpo che danzava, che interpretava, quindi da là mi è nata la curiosità. E poi io sono una persona curiosa, quindi da lì ho incominciato a incuriosire, a leggere.
E allora incuriosiamoci di più anche noi con l'aiuto della scheda preparata dalla nostra redazione.
La danza, una delle maggiori arti espressive sin dall'antichità, da sempre si è proposta come efficace mezzo comunicativo. Sfrutta infatti ciò che ogni essere umano possiede, ovvero il proprio corpo. Si è pertanto inserita sia come momento rituale, anche in ambito marziale, sia come occasione di condivisione comunitaria. È poi importante sottolineare quanto questa disciplina sia stata capace nel corso dei secoli di interpretare i mutamenti di intere epoche, portandoli sul palcoscenico in punta di piedi. La danza ha inoltre ispirato molti dipinti, come ad esempio Le Ballerine di Degas, una manifestazione che ha affascinato ogni sorta di pubblico, dunque, forse proprio perché traduce in movimento le più varie discipline.
Allora, Claudia, secondo te in questi anni qual è il passo più decisivo che la danza abbia compiuto? Come si è evoluta?
Beh, diciamo che c'è stato l'aiuto di moltissimi coreografi che hanno creato per ballerini altrettanto importanti, soprattutto negli ultimi anni. Si è fermata fino a un certo punto, poi da là in poi è stato creato il nuovo, diciamo.
Sì, poi essendo la danza, come tutte le arti figurative, un genere in continua evoluzione,
certo.
Credo che non si sia mai fermato, cioè dal rito tribale degli uomini della pietra.
C'è comunque un'evoluzione anche nel repertorio, c'è comunque un'evoluzione.
Sì,
anche quello che veniva fatto 100 anni fa, comunque già il corpo di un ballerino si evolve con gli anni, quindi è normale che anche i passi si evolvano assieme a lui.
Sì, la tecnica, cioè uno dice Il Lago dei Cigni, che è di Petit Pas, sono 150 anni che si fa sempre nello stesso modo, però qualcosa cambia lo stesso,
viene
perché comunque sono,
in maniera diversa.
È come lo stile è diverso, la tecnica, la fisionomia, l'immagine del ballerino è cambiato. Se te vedi le fotografie delle ballerine di inizio 800, sono belle, robuste,
belle, certo.
E adesso invece sembrano delle silfidi, tutte belle, allungate, secche.
Belle madre.
Quindi,
Claudio, insegna nel cassetto, c'è qualcosa che vorresti ballare con chi?
Beh, diciamo che innanzitutto parto con la persona è la mia direttrice normalmente, Carla Fracci, che diciamo che non ci ho ancora ballato insieme, probabilmente non avrò l'occasione data ormai la sua età, che comunque vabbè, continua lei comunque a ballare, però diciamo che mi sarebbe piaciuto interpretare qualcosa di repertorio con lei qualche anno fa. E per quanto riguarda quello che mi piacerebbe ballare, un ruolo come Giselle, Albrecht in Giselle probabilmente, sì.
E invece chiedo a tutti e due, secondo voi qual è il futuro della danza classica? Che cosa continuerà ad affascinare il pubblico e come si fa ad intrattenerlo con questa disciplina?
Allora, io credo che i tanti programmi televisivi, da molti giudicati di livello inferiore, come possono essere Amici, diciamo,
sì,
Uno per Tutti, hanno aiutato i teatri a riempirsi nei balletti, perché comunque vedendo danza in televisione la ragazzina che non c'ha niente da fare il pomeriggio poi va anche a teatro a vederla dal vivo, insomma, certo, Viene incuriosita e da lì poi dopo va pure in teatro a vedersela. C'è pure da dire che la danza danza classica. Adesso parliamo di danza classica perché ci abbiamo qua Claudio, quindi
certo.
Principalmente concentriamoci sulla danza classica. E, la danza classica è un genere, come anche l'opera per me, io ti dico questo perché mi dà questa impressione, che sono degli spettacoli che si distaccano completamente dalla realtà. Cioè uno non è che gira in mezzo alla strada e vedi uno che dice ti amo, fa mille gesti, piruette, certo, cose varie.
Certo.
E quindi più che una storia in scena, sono le emozioni di una storia che stanno in scena. E secondo me è proprio questo quello che affascina il pubblico, che
fatto
va a vedere il balletto.
Di vedere, diciamo, le proprie emozioni trasposte in maniera scenica.
Sì, che però vedi delle situazioni che non potrebbero mai succedere, perché insomma è naturale che uno per dirsi ti amo non è che fa prima
quattro atti di balletto.
Fa la variazione lui, la variazione lei, passa
sarebbe
a due.
Sarebbe un bel
coda.
Modo.
Sarebbe un bellissimo modo,
però comunque è una cosa impossibile da vedere nella realtà. Poi la danza classica aiutata perché ci stanno le ballerine che sono giovani, i ballerini giovani, quindi insomma c'è tutto questo aspetto molto
idilliaco.
Certo. Invece l'opera, purtroppo, come dire, le cantanti liriche non è che siano famose per essere delle silfidi, diciamo. Ecco.
Dai, però abbiamo delle.
No, adesso ci abbiamo, si sta iniziando a dare importanza anche all'aspetto fisico, finalmente, anche in uno spettacolo come l'opera. Adesso ci abbiamo come personaggio più importante Anna Netrebko, che non so se la conoscete,
sì,
che è questa cantante lirica giovane, avrà 30 anni, che è bella, gioca molto pure sulla sua immagine, quindi sta in copertine, la stessa Callas, che pure lei
ma
ha incominciato
anche
così,
perché comunque sono dei ruoli che richiedono anche una prestanza
fisica. Sì,
è molto
importante. Quindi la danza classica ha avuto, grazie alla televisione, è stata svecchiata dalla televisione, quindi gli si è tolta tutta quella polvere che aveva sopra di antico, del teatro, dell'opera, dove si fanno i balletti
anche
classici,
di settoriale, di elitario,
infatti, e quello invece che manca nell'opera, cioè l'opera, pure perché se ne parla poco, non c'hanno i soldi per le pubblicità.
Beh,
e teatri.
Ha un'evoluzione anche l'opera, che però è molto più lenta rispetto magari alla danza classica.
Infatti. E quindi insomma comunque fa più fatica a uscire fuori dal teatro e ad arrivare a ragazzi.
Claudio, tu invece cosa ne pensi?
Ma io penso assolutamente quello che dice Jacopo, che effettivamente la gente è appassionata, si appassiona alla danza soprattutto per il fatto che va al di fuori della realtà in un certo senso, cioè vedere dei corpi messi in una scena, quindi belli così, che raffigurano quello che potrebbe essere, che ne so, una magia, un sogno, una cosa che nella realtà noi non viviamo, penso che sia già un legame abbastanza forte col pubblico.
E secondo voi non c'è il rischio allo stesso tempo, però, con la diffusione di questi programmi, di creare una sorta di proporzione, come la musica sta X Factor, allora la danza sta ad Amici, cioè si assottiglia, si tende,
diciamo,
a spianare?
Purtroppo questo è il metodo della televisione per qualsiasi cosa. La cosa che bisogna evitare ovviamente è pensare che la danza si limiti ad Amici, o che il canto ovviamente si limiti a X Factor o qualsiasi altro programma.
Però potrebbe essere un primo passo per...
È un programma, cioè vivono di riflesso ognuno, perché comunque X Factor vive per il canto, perché esisteva già il canto, diciamo, prima,
certo,
di X Factor, e ovviamente Amici. Quindi il pubblico di Amici si appassiona alla danza, quindi di conseguenza va a vedere anche un balletto, e il pubblico, diciamo, del balletto guarda anche Amici perché si è appassionato di danza. Diciamo che ognuno vive di riflesso all'altro. Purtroppo non esiste solo quello. Quello che dico sempre è che non è così che si vive, non è Amici, non è tutto rose e fiori la danza.
E a proposito di questo, raccontaci una giornata tipo di un ballerino professionale.
Se ha una giornata tipo,
una giornata tipo. Abbiamo tutti una giornata tipo. Beh, parto dalla mattina. La mattina noi abbiamo una lezione, diciamo, obbligatoria la mattina, verso le 10 più o meno, e 10:30 abbiamo questa lezione di riscaldamento di 1 ora e mezza, che ci prepara alla giornata. Dopo la lezione abbiamo dalle 7 alle 8 ore di prova giornaliere più o meno, in una giornata normale, e in cui proviamo balletti che andranno in scena prima o dopo a seconda poi delle esigenze delle produzioni. Finito, diciamo, questo periodo di prove, che continua anche ovviamente durante gli spettacoli, perché siamo in continua preparazione degli
certo.
spettacoli, e abbiamo ovviamente la riuscita dello spettacolo, cioè la vera messa in scena, in cui abbiamo ovviamente sempre la lezione la mattina, una prova durante la mattina sempre dello spettacolo, e poi la sera la preparazione a tutto lo spettacolo. Quindi una chiamata, un altro riscaldamento, la preparazione con trucco, parrucco e tutto quanto, e poi lo spettacolo che dura quanto dura, dipende.
Quindi qual è il periodo più stressante?
Diciamo che quello degli spettacoli è quello più stressante, soprattutto per il fatto di dover stare molte ore in teatro, molte preparazioni, il trucco, le scene, i costumi. È molto stressante.
Lo stress psicologico, lo stress anche
psicologico, che... tutti i mesi di preparazione a quel momento, che poi effettivamente dura pochissimo, dura, se vai a vedere dopo mesi e mesi, dura non più di 4-5 minuti magari, e, o magari ovviamente se ci sono parti più importanti può durare
infatti
un
forse è questo che non traspare, cioè che per 5 minuti
per
ci 5 sono dietro
minuti,
magari
esatto,
anni
di lavoro. Infatti oltre alla giornata tipo c'è una giornata tipo anche prima della compagnia, prima del vero spettacolo, ci sono la scuola di ballo che sono 8 anni in totale, in cui 8 anni si forma un ballerino, diciamo.
Ecco,
quindi
forse questo non traspare.
Questo
cioè, si
purtroppo
pensa
la gente non lo
che
vede.
Con tre mesi di full immersion.
Che non sono ovviamente di full immersion, perché ovviamente anche per esempio per i ragazzi, io porto sempre l'esempio dei ragazzi di Amici. I ragazzi di Amici per 3 mesi magari stanno là sotto le telecamere, però anche per loro c'è stata una preparazione dietro Amici.
Certo.
Non arrivano
non
ovviamente.
Sempre,
non
comunque.
Purtroppo perché... non sempre. La gente quello che purtroppo non capisce è che ci sono, per arrivare a un vero livello professionale, ci sono veramente moltissimi anni di studio alle spalle.
Tantissimi sacrifici,
tantissime rinunce, tantissimo lavoro, fatica, sudore, c'è tutto dietro. Però tantissima gioia quando ovviamente ci si
naturalmente
riesce.
Fatto con la passione, con la volontà, tutto questo poi viene ripagato.
Certo,
ovviamente.
Però è importante sottolineare anche quanto non sia tutto nel dorado.
Assolutamente,
quindi,
assolutamente. Come in tutte le cose.
Come in tutte
resto,
le cose,
come in tutte
certamente.
Le cose, però in questo campo in particolar modo, anzi.
Sì, spesso si tende a sminuire la figura del ballerino. Il ballerino lavora con il corpo.
Con la mente.
Con la mente.
Soprattutto.
Certo.
Soprattutto.
Poi deve pure interpretare un personaggio mentre fa tutto.
Certo.
Però prima di tutto ci sta lo studio sul corpo. Quindi Claudio lo saprà, figuriamoci, questo dice che sta a parlare a pupo. Lo so benissimo.
No, c'è,
però
c'è
negli 8 anni
dietro.
Di studio, cioè ci sta pure il corpo che si modella con lo
apprezzo
studio. Non è che uno fa 2 anni di studio quando c'ha 17 anni, dice: ah no, basta, vado a vedere lo spettacolo a teatro, si innamora, faccio il ballerino, intanto sono giovane, ho 17 anni, posso farlo. È quasi impossibile, a meno che naturalmente
certo,
i casi limiti
ci vogliono delle
ci
predisposizioni
sempre.
Ovviamente fisiche.
Oltre alle predisposizioni fisiche, però bisogna pure lavorare sui difetti. Ci sono tante certo. ballerine che magari non hanno magari il piede perfettamente, esatto. così, però lavorandoci sopra possono anche
arrivare a un determinato livello.
E questo dell'aspetto fisico è anche uno dei temi che spopola maggiormente in televisione, cioè quanto sia giusto attribuire l'importanza al corpo e quanto invece sia giusto sottolineare di più delle doti magari espressive. Claudio, tu che cosa ne pensi? È giusta un'illusione magari dire ad una ballerina: guarda, non hai un corpo perfetto, però puoi lavorarci, puoi giocare sull'espressione?
Io penso che comunque, dato io sono sempre stato, io personalmente ho visto anche, sempre stato molto sotto torchio per un determinato fatto di ovviamente il ballerino è fisicità, soprattutto perché la gente guarda un corpo che si muove, oltre ovviamente alla persona, e il corpo deve esprimere attraverso ovviamente la tecnica, ovviamente anche il corpo stesso esprime qualcosa, già la forma fisica esprime qualcosa. Io trovo che i canoni della danza siano stabiliti in un certo senso, se ci sono vuol dire che qualcuno li necessita in un certo senso, quindi ovviamente dire a una persona che non sei fisicamente dotata però hai altro di certo non porta così tanta gloria in un certo senso. Nella danza ci vuole tutto, purtroppo la perfezione non esiste, questo è vero,
per
però,
carità, però
ci si può, ci si arriva, diciamo, ci si arriva vicino, e ci vuole anche quella, ci vuole.
E poi soprattutto essendo appunto una disciplina basata su delle linee.
Esatto, su delle linee.
Mancando
le linee, purtroppo, quindi si può dire a una persona: puoi ballare quanto ti pare, ma sinceramente
a casa tua.
A livello amatoriale tutto
a livello
è giusto,
amatoriale chiunque,
come
è
tutti
giusto
possiamo
che tutti,
cantare, tutti
io
possiamo
dico
ballare.
Che la danza è di tutti, ma non è per tutti.
Ecco. Che bella massima.
Purtroppo è un assunto del discorso, è una cosa magari brutale, però è così.
Però forse non è più brutale illudere una
assolutamente
persona
sì, assolutamente.
Che poi magari esce da un determinato programma e si trova porte chiuse, quando invece
sì.
magari c'è stato qualcuno dietro a dirle:
certo,
ma dai,
certo.
sviluppa.
Ma come del resto ho visto anche ballerine molto dotate tecnicamente, espressivamente, però, o magari anche fisicamente, però non c'era quel qualcosa qualcosa in più, quindi comunque la porta in faccia arriva. Quindi il mondo della danza è questo, cioè è purtroppo è brutale, però è così per tutti, quindi non vedo perché per alcune persone dovrebbe essere in un certo modo cioè un'illusione, per altre dovrebbe essere una realtà.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ed abbiamo appena ascoltato Mia Martini con Danza. E a proposito, volevo chiedervi se avete dei miti e come vi rapportate con loro.
Allora, qui il discorso dei miti è una cosa
lunga
e perigliosa. No, allora, intanto, il mito, secondo me, deve morire giovane.
Assolutamente, sono d'accordissimo.
Sì, perché se no
muore giovane, che è caro agli dèi.
Esatto.
No, ma no, no che deve morire giovane, però che deve, se ne deve uscire di scena al momento giusto, devi essere furba. Per esempio, non è il mio mito, però insomma, come dire, ad avercene gente del genere, l'Alessandra Ferri.
Certo.
2 anni fa, quanti anni c'aveva? 42-40 sì, anni. Era arrivata all'apice proprio della sua perfezione, sia artistica, sia come ballerina che come attrice a livello di interpretazione. All'incontro di queste due cose se ne è uscita di scena, lasciando però il ricordo di lei come un'artista
Al top,
perfetta. Certo. Se ne è uscita con un balletto coreografato apposta per questa sua uscita di scena. E quindi i miti devono morire giovani, come la Callas, che per i cantanti lirici, per chi si interessa di opera, è un mito, perché è quella che ha dato inizio pure all'interpretazione del personaggio. Poi vabbè, pure perché c'è tutta la sua storia dietro.
Certo.
Quindi quello poi ha aiutato molto il mito a essere ancora più un mito. E niente, nella danza oggi una ballerina che posso ammirare proprio in modo sfegatato. Già preso i biglietti a gennaio per novembre, questa Svetlana Zakharova, che credo sia, Claudio, spero mi darà conferma, se no ho detto una cappellata, è una delle migliori, se non la migliore.
Sì, sì, quella che c'è per ora è una delle al top più assoluta.
Non hai preso un abbaglio, Jacopo.
No.
No, invece per quanto riguarda la mia considerazione del mito, stavo pure dicendo che il mito secondo me non va conosciuto assolutamente. Il mito deve rimanere un mito nel nostro ricordo, come lo vediamo, nel senso se ballare, cantare o che sia.
Anche perché poi la percezione è spesso diversa.
La percezione è assolutamente diversa
dalla realtà.
Soprattutto io raccontavo del mio incontro con Vassiliev. Vassiliev è stato uno dei più grandi ballerini esponenti della danza mondiale. L'ho conosciuto però in età molto avanzata, diciamo intorno ai 70 anni passati, e ha preso ovviamente le sembianze di un uomo di 70 anni, sì, con tutti gli acciacchi, le cose.
Nel momento in cui conosci il mito, la persona che per te è un mito, ti accorgi che è effettivamente una persona, quindi
ovviamente certo, esatto,
decade
il mito, purtroppo, però rimane comunque un grande, anzi lo continuerò a venerare comunque, però con il pensiero che ormai è diventato come mio nonno.
E allora volevo, per tornare al discorso di prima, qual è il livello culturale del pubblico che assiste agli spettacoli?
Beh, diciamo che la gente per ora è molto appassionata alla danza, ma è poco preparata in un certo senso, cioè sa quando va a vedere un bel balletto di repertorio, diciamo che conosce bene il repertorio ma non conosce le coreografie nuove, non conosce molto i coreografi e tutto quanto, specialmente in Italia c'è un pubblico abituato al classico, però voglio dire, nella danza, specialmente nel teatro, c'è di tutto, c'è molto altro, bisognerebbe portare un po' di innovazione in questo senso, con tutto quello che ovviamente porta anche il repertorio classico, giustamente.
Mm-hmm. Tocca a me, io sì, pure io credo la stessa cosa di Claudio. Alla fine devo dire che la popolarizzazione della danza in televisione ha fatto diventare un po' tutti critici di danza. Te spesso vai a teatro o capito spesso vicino a persone che solamente perché si guardano dei programmi televisivi, allora lì dicono: ah no, vedi, che brutto collo del piede, cioè come se la danza si finisse al collo del piede.
Diciamo che serve anche quello,
serve anche quello, però insomma non è l'unica cosa.
Oggi al posto del consueto angolo del libro abbiamo un angolo vivo, interattivo, dato che Claudio, dici tutto, quando andrai in scena?
Allora, innanzitutto c'è la stagione estiva che andrà in scena da giugno alle Terme di Caracalla, con l'apertura da parte del corpo di ballo con Sogno di una notte di mezz'estate, e mentre poi l'opera succederà con Carmen. Tosca.
E poi, se posso permettermi di suggerire, a novembre questa Svetlana Zakharova sarà a Roma, 3 recite del Lago dei Cigni, quindi chi può veramente la vada a vedere, perché è un vero
spettacolo
in tutti i sensi da vedere.
E per oggi allora è davvero tutto. Ringraziamo Claudio Cocino per essere stato qui con noi.
Grazie a voi, un bacio.
Jacopo,
ciao a tutti.
Da Caterina Mascolo è tutto. Zainet ritorna domani. Ciao.